Preciso innanzitutto che con il termine unione, che compare nel titolo del mio intervento, intendo quel fondamentale valore di reciproco riconoscimento di una comune radice umana e religiosa, vivificata dall'intelletto raziocinante e da una sincera fede religiosa, capaci entrambi di accomunare più persone nella costruzione di un reale e concreto percorso in una meta comune che è l'esperienza di Dio sulla terra. E questo intendo farlo all'interno della raccomandazione del Vaticano II contenuto nella dichiarazione Nostra Aetate. E quello che sembra essersi realizzato sotto un certo aspetto, la domenica 31 luglio di quest'anno, quando non pochi musulmani hanno aderito all'invito di presentarsi in una chiesa e pregare con la comunità cristiana in seguito all'uccisione di padre Jacques, che in un certo qual modo ha suonato il suo primo mattutino nel paradiso del martirio. E fu in questa circostanza che purtroppo si levò una voce un po' discordante di un imam, il quale giustificò la propria presenza dicendo che siamo tutti figli di Adamo e di Eva, il che riduce di molto lo spessore del perché di quella presenza, ma soprattutto del perché di quel martirio di un sacerdote che muore nell'esercizio della propria fede sull'altare sacrificale in cui in quel preciso momento si identifica appunto con la dimensione soteriologica del Cristo Salvatore universale. Avrebbe magari potuto dirci: siamo tutti figli di Abramo, e in un certo qual modo avremmo potuto trovare anche una giustificazione comune, perché nell'Islam stesso Abramo è il padre delle tre religioni monoteistiche, come ben sappiamo. Solo che dietro una ulteriore elaborazione da parte di Muhammad noi troveremo che dalla figura stessa di Abramo si diramano, per così dire, due esperienze o rami profetici che cercano di recuperare all'interno dell'economia profetica dell'Antico Testamento un'economia profetica riservata esclusivamente ai figli di Ismaele, quindi in un certo qual modo un nuovo filone che viene identificato in Abramo come padre di Ismaele e in Ismaele come padre degli arabi, per cui all'interno del Corano poi troveremo la menzione di alcuni profeti prettamente arabi, dei quali non troviamo nessuna traccia in nessuna tradizione canonica dell'Antico Testamento, come del resto in nessun altro testo che possa in un modo o nell'altro essere riferito alla tradizione giudaica, come nelle Mishnah o nelle Mishnayot o in qualsiasi altro documento religioso del tempo. Questo poi ovviamente serviva per garantire la elezione profetica di Muhammad, come cercherò di illustrare tra poco. Questo particolare pronunziamento da parte dell'imam demarca una netta differenza e una netta divergenza dottrinale tra cristianesimo e Islam. Sì, vi domanderete, stiamo cercando, almeno stando al titolo, di trovare i punti di unione e già incomincio a mettere in evidenza, per così dire, i punti che sono vere e proprie divergenze dottrinali e di ortoprassi, ma credo opportuno darvi innanzitutto questa dimensione di ciò che in un certo qual modo costituisce il punto di non incontro sotto l'aspetto dottrinale e di fede tra l'Islam e il cristianesimo, per poi vedere un pochino se, nonostante questo, è possibile poterci confrontare con un musulmano che sia un sincero amico della verità, così come viene patrocinato e augurato da Rosmini stesso in un suo confrontarsi con il mondo dell'Islam, soprattutto in quel testo in cui elabora la presenza di Maria e di Gesù nel Corano come elementi, per così dire, che giustificano anche quella nostra necessaria preoccupazione di poter intravedere nell'Islam stesso un campo o uno spazio della presenza dei semina verdi, di cui dirò qualche cosa. Paradossalmente, il Dio dell'Islam si differenzia dal Dio dei cristiani nella misura stessa in cui l'Islam lo differenzia con una sorta di via remotionis dal Dio del cristianesimo, ponendolo assoluto nella sua unità e unicità, tanto ad intra, quanto ad extra, annullando quindi la realtà trinitaria, negando la divinità di Cristo, sopprimendo la maternità di Maria nei riguardi di Cristo, vero uomo e vero Dio, secondo quanto dettava il Concilio di Efeso del 431, con il riconoscimento esplicito di Maria come Theotokos, ovvero genitrice, e non semplicemente madre in una sua accezione generale, perché poi sotto il profilo linguistico, all'interno del Corano stesso, noi troveremo una differenziazione di pronunziamento. Perché mentre per la maggior parte delle sure, laddove si parla del Cristo, segue sempre l'espressione figlio di Maria, oppure Maria madre di Gesù, in cui troviamo il termine ci sono due passi del Corano in cui esplicitamente si dice che Maria è la genitrice, oppure colei che ha generato Cristo. E mi sembra di potervi leggere un processo di via remozionis proprio perché, pur riconoscendo che Maria è vera madre di Cristo, nello stesso tempo, affermando che Cristo non è figlio di Dio, sta a dire che Maria non può essere madre di Dio. Anche perché poi, in questo contesto, Muhammad cerca di scongiurare quello che è stato già un suo precedente cedimento di fronte a divinità femminili costituite dalla triade Al-Uzza, Al-Lat e Manat, tre divinità di origine nabatea, la cui efficacia intercessoria Muhammad aveva in un primo momento riconosciuto e in un secondo momento ritratto, perché non poteva esporre, come del resto anche significativamente intuisce il Rosmini, non poteva esporre la sua comunità al pericolo di politeismo, soprattutto tenendo anche conto di un versetto del Corano in cui il Dio, chiamando a sé Cristo, gli chiede: sei stato tu ad indicare o a sollecitare i tuoi credenti a ritenere te e tua madre due divinità accanto a me? E ovviamente Gesù deve necessariamente rispondere: no, questa non è una iniziativa partita da me, ma sono stati i miei seguaci. E questo poi costituirà anche il terreno di giustificazione per dire che il Vangelo, in un certo senso, è stato successivamente modificato o alterato dalla comunità dei cristiani, per cui il Vangelo che i cristiani posseggono non è più una parola di Dio, ma una mistificazione artatamente fatta dai cristiani. Muhammad fa del Vangelo non l'annuncio, ma un annuncio. E questo ci proietta, per così dire, nella dinamica con la quale Muhammad presenta il carattere essenziale e sostanziale della rivelazione, intendendolo come un cader giù o un venir giù di un testo della cosiddetta al-Kitab o matrice del libro, da cui poi le precedenti rivelazioni hanno avuto avvio, come per esempio la rivelazione data a Mosè, la rivelazione data a Davide, la rivelazione data a Gesù, e di cui totalmente e pienamente verrà data la rivelazione poi a Muhammad, per cui la rivelazione data a Muhammad stesso si pone come termine ultimativo di ogni possibile rivelazione, annullando in questo stesso contesto la possibilità che dopo Muhammad ci possa essere un altro profeta. E quindi chiude, per così dire, definitivamente l'economia della profezia nell'affermazione in cui si dichiara sigillo di tutti i profeti, riconoscendo però nello stesso tempo a Cristo il suo ruolo di sigillo dei profeti dei figli di Israele. E quindi, come vedete, si avrà sempre poi un ulteriore processo di desautorizzazione delle qualità specifiche di Cristo a tutto vantaggio del ruolo di Muhammad, che necessariamente poi nella pietas della comunità o della umma islamica diventa il modello per eccellenza. Soprattutto questa via remozionis noi la troviamo quando ridimensiona la conoscenza che si può avere di Dio. Perché mentre nel cristianesimo la conoscenza di Dio si realizza nel Cristo, in eterna unione di amore con il Padre, nella vita dello Spirito, Gesù stesso dice: chi conosce me, conosce il Padre, chi ama me, ama il Padre, Cristo che è pienezza della rivelazione del Padre. Nel Corano la conoscenza si realizza nella misura in cui il Dio si fa conoscere per il tramite dei suoi nomi. Nel Corano, infatti, Dio non riceve i nomi, è Dio stesso che dà i suoi nomi affinché l'uomo possa averne una conoscenza, come vi dicevo prima, nella misura in cui il Dio stesso intende darla, soffermandosi, per così dire, al 99esimo nome, oltre ai quali non c'è più possibilità di conoscere altro di Dio. E noi sappiamo molto bene che poi nella mistica islamica si imporrà l'esigenza di conoscere il sommo nome di Dio stesso, che alcuni mistici raggiungono soprattutto quando, travalicando le coordinate del tempo e dello spazio, soprattutto dopo una lunga o un lungo esercizio di ascesi, coronato poi da un lungo esercizio di mistica, passando di fase in fase o di grado in grado, cadono nel cosiddetto annullamento o svuotamento totale del Dio per poter fruire della pienezza di Dio stesso, al punto tale, per esempio, che uno dei più grandi mistici, Al-Hallaj, terminerà la sua esperienza mistica dicendo: io sono la verità. Cosa poi che comporterà la sua condanna a morte, una condanna a morte che tutti noi conosciamo come la più efferata che la comunità musulmana abbia potuto infliggere ad una blasfemia di questo spessore, in quanto che venne crocifisso, venne smembrato, le sue membra poi vennero successivamente bruciate e le sue cenere sparse ai quattro venti. Molto più impressionante però è la maniera con la quale il Corano vanifica la paternità di Dio, dicendo appunto che il Dio non ha figli. Gli ebrei e i cristiani vanno dicendo in giro di essere i figli di Dio. E in questo caso troviamo un'espressione che sotto il profilo linguistico ci rimanda proprio a quanto poc'anzi detto dei figli di Elim o degli dei, ma nel Corano invece è la formula è riportata al suo singolare, Abna'u Allahi. E nello stesso tempo nega anche che in un certo qual modo si possa prendere Muhammad come padre. Infatti nella Sura 33, versetto 40, si dice espressamente: Muhammad non è padre di nessuno di voi. E questo ovviamente per accentuare proprio questa esclusiva gravitazione dell'uomo nella sfera di una pura e semplice creazione da parte di Dio, che poi resta sempre il trascendente per eccellenza. Questa negazione della paternità di Dio, il Corano poi cerca di smussarla, per così dire, oppure di recuperarla attraverso il ricorso al cosiddetto affratellamento, ovvero sia quel processo che non necessita un padre, bensì un concetto o un'idea o una realtà che in certo senso si manifesta, come appunto è la volontà di Dio. Si manifesta e poi diventa fattuale nell'atto stesso in cui due o più persone vengono dichiarati fratelli, come più tardi farà Muhammad nei confronti dei cosiddetti convertiti da altre religioni all'Islam, cancellando per così dire l'appartenenza e l'unità di sangue con l'appartenenza all'unità di religione, all'interno della quale il mu'min, ovvero sia colui che crede, è per sostanza anche un muslim, ovvero sia colui che si affida totalmente alle volontà di Dio, non in una dimensione di fatalismo, non annullando la cosiddetta coscienza identitaria di credente vero e proprio, ma conservandola ed esaltandola in una totale e assoluta dedizione che poi, come vedremo, farà del musulmano stesso per così dire, una creatura concretamente votata alla realizzazione delle volontà di Dio nella fede e nello stesso tempo nella cosiddetta ortoprassi. Lo spirito e l'afflato che caratterizzano questo nostro trovarci insieme in queste giornate del 17° corso di simposi rosminiani vogliono privilegiare un percorso di analisi e di conoscenza di presenze cristiche nell'economia della salvezza universale dell'uomo, come abbiamo potuto recepire nelle diverse precedenti relazioni. Una sorta di salvezza universale della creatura irrorata dall'amore e dalla misericordia di Dio attraverso i tempi e nelle differenti maniere di svelamento di questa universale volontà di salvezza promessa da Dio e da Dio stesso garantita ad ogni uomo. La dimensione cristocentrica dell'autenticità antropologica che nel Verbo divino, all'atto dell'incarnazione, è stata capace di assumere per sé tutti i nomi dei possibili individui, a cominciare da quelli di Adamo, presentato anche nel Corano come in parallelo col Cristo stesso. C'è un versetto in cui si dice espressamente Cristo è come Adamo, ma non tanto nella dimensione paolina o il nuovo Adamo che in un certo qual modo sopperisce a quello che fu il ruolo negativo di Adamo nel paradiso terrestre, contrastando il volere divino, dichiarandosi estraneo a Dio stesso e facendo di Dio un altro da sé. Nel Cristo invece, nella teologia paolina, noi vediamo il nuovo Adamo, ovvero sia colui che poi è stato capace di adeguarsi costantemente, come del resto anche Maria. In un certo senso anche Maria è stata, per così dire, la seconda Eva nella misura in cui ha sopperito al no di Eva con il sì o con il suo fiat all'atto dell'annuncio da parte dell'angelo. Anche queste cose noi le troveremo assenti nel Corano. Anzi, sotto un certo senso, sono portato a pensare che ci sia una volontà sistematica nel Corano di ridimensionare il ruolo di Cristo e di Maria in modo che poi possa il Corano stesso prendere il posto di quanto Cristo e Maria abbiano rappresentato all'interno della Chiesa. Cristo conosce, come vi dicevo, per nome ogni individuo. Perché? Perché ogni individuo è, per così dire, un grano. Lo possiamo considerare un seme di ciò che egli esce a seminare, inseminandosi. Perché tutto è lui e tutto è lui. Come del resto ci diceva questa mattina Monsignor Salvataggi, ricordando una realtà per la quale il logos spermaticos è innato nel pensiero umano. E questo mi poneva l'interrogativo: se effettivamente noi si può ragionevolmente parlare di semina verbi nelle religioni anteriori alla manifestazione del Cristo e all'incarnazione del Cristo, potremmo, sotto un certo aspetto, irragionevolmente pensare che possano esserci dei semina verbi in ciò che viene dopo il Cristo? Ovvero sia, possiamo concretamente pensare che nel Corano, che nell'Islam, possano esserci delle pulsazioni, delle realtà, tanto di fede quanto di comportamento o di ortoprassi, che in un certo senso siano irrorate da quel Cristo stesso di cui il Corano celebra tante cose rispetto a tanti altri profeti? Perché il problema non è tanto quello di chiederci perché c'è una cristologia e una mariologia nel Corano. Il problema è quello di chiederci, o quello di constatare il fatto che Cristo e Maria sono presenti nel Corano. Non so se ho reso l'idea della mia perplessità oppure del mio interrogativo. Ovvero sia il fatto stesso che il Corano, e quindi l'autore del Corano ovviamente, non abbia saputo in nessun modo, pur di contrastare completamente il cristianesimo, di cancellarlo e di sostituirlo con un nuovo sistema religioso, perché fa comparire Cristo e Maria nel Corano. Avrebbe potuto benissimo farne completamente a meno. E invece, come vedremo nell'elaborazione che Rosmini stesso ne fa, prende proprio questi elementi come un qualche cosa che in un certo senso possono arricchire addirittura la nostra religione cattolica. Ma preferisco leggervi proprio quello che il Rosmini stesso dice a tal proposito. D'altra parte, lo stesso Rosmini, nella sua lungimiranza sacerdotale e nelle sue premure di attento studioso del fenomeno islamico, asseriva, pur se con una certa cautela, e gli pare che non sia lontana anche per essi, ovvero sia per i musulmani, l'ora della divina misericordia. Mi è piaciuto ricordare questo affettuoso, direi, ma nello stesso tempo pregnante pensiero di condivisione di un'esperienza religiosa da parte del Rosmini, proprio perché ricorre l'anno della misericordia. E voi sapete molto meglio di me che la misericordia dei rivoli, delle vie, delle strade, si parlava o si è parlato di tante strade questa mattina. Si può parlare anche della strada della misericordia. Muhammad, quando tornava da Mecca, dopo aver compiuto l'ultimo pellegrinaggio per tornare a Medina e ivi poi di lì a pochi giorni morire, si fermò su una montagna, dettò una sorta di discorso della montagna, e questo ci restituisce anche la pregnanza di un altro discorso pronunziato su una montagna da Cristo stesso, ovvero sia il Monte delle Beatitudini, dove ogni beatitudine è per così dire una pennellata magistrale con la quale il Cristo ci restituisce un tratto della sua fisionomia, per cui il ritratto, come diceva Gandhi, più bello del Cristo stesso è proprio quello rappresentato dalle beatitudini, da lui stesso dichiarate come Magna Carta di un cristianesimo che nessuno prima di lui aveva mai saputo o potuto del resto pronunziare. Non si trattava, riprendo il discorso sul Rosmini, di uno spontaneo e generoso moto dell'anima apostolica e sacerdotale del Rosmini, testimone accorto dell'universalità missionaria della Chiesa. In quelle sue parole traluce tutta la complessa problematica dell'esserci della fede musulmana, della sua enorme presenza nell'ecumene, della necessità di conoscerla e della necessità di comprenderla anche, di comprenderla pienamente nelle sue multiformi espressioni di fede, di culto, di pensiero, di spiritualità e di cultura, perché noi sappiamo molto bene che pur se omogeneo e unitario l'Islam è pur esso frammentato in parecchie forme di espressione musulmana, non fosse che quella fondamentale distinzione tra sunniti e sciiti, la cui portata oggigiorno ci sfugge perché per lungo tempo noi abbiamo creduto che in un certo senso la componente sunnita, pur se maggioritaria, di gran lunga maggioritaria su quella sciita, abbia poi sempre prevalso. No, dal punto di vista testuale, per esempio, e dal punto di vista di pregnanza della cosiddetta esperienza noetica o della fruizione divina, sicuramente l'esperienza sciita è di gran lunga superiore a quella sunnita, perché mentre la sunnita si fossilizza, per così dire, nella parola, nel termine, nella terminologia in quanto tale, quella sciita invece svetta in categorie del pensiero, ma soprattutto della mistica, di gran lunga superiore. Anzi, è forse quella componente filosofico-religiosa dell'Islam nella quale il cosiddetto sentimento religioso, di cui parlava il padre Muratore nell'introduzione di questo nostro convegno, adombrava la possibilità che, in un certo senso, il sentimento religioso possa essere e debba essere, se tale vuole essere, illuminato per diventare poi piena conoscenza dell'essere in quanto tale. E ovviamente mi riferisco in questa fase alla cosiddetta filosofia dell'illuminazione di Sohrawardi o di anche del Mulla Sadra, due grandi epigoni della filosofia, appunto, dell'illuminazione di derivazione sciita. Questo tendere o questa necessità di doversi necessariamente aprire sull'Islam induceva Rosmini ad affermare ancora: egli sembra che la religione musulmana sia stata poco finora studiata dai nostri. Pochi sono i libri che la descrivono fedelmente, pochi quelli che la confutino senza calunnie, che sempre nuoce e con la più schietta verità. A tal fine io fo voto che siano promossi gli studi delle lingue orientali e principalmente della lingua arabica, i quali studi già Clemente V, nel viennese concilio dell'anno 1311, tanto caldamente raccomandava ai nostri teologi e nelle università principali introduceva. Fine della citazione. Tanta giustezza di intenti non poteva che conferire maggiore spessore al rigore intellettuale e critico del Rosmini, sensibile altamente dei sentieri della verità che potrebbero veicolare con saggezza e perspicacia orizzonti di più convincenti traguardi, traguardi connaturali al laborioso esercizio dell'intelletto. La caritas, o la carità intellettuale di cui parla così tanto spesso, è proprio, per così dire, il lievito di queste sue molteplici aperture verso l'altro. Solo così riusciamo a penetrare il senso di alcune sue parole pronunciate in occasione della presentazione del suo studio su Maria nel Corano, stesso nel 1854 per il cardinale Castruccio Castracane degli Antelminelli, vescovo di Palestrina, al quale dava provvidenzialmente il titolo di ragionamento. Ragionare. Ragionare su un fatto religioso che non rientra nello schema generale della propria convinzione oppure delle proprie credenze. Parole che suonano appunto così: perocché io intendo trattenervi oggi per breve ora per dimostrarvi di che importanza siano le testimonianze che a favor di Maria Vergine si contengono nel Corano e quanto vantaggio ne possa trarre la nostra santissima religione. Salto parecchie cose che poi troverete opportunamente nella relazione, perché il mio intento è anche quello di farvi vedere un po' da vicino se questa apertura del Rosmini poi trova un conforto, per così dire, nel Corano stesso, o se trova la sua realizzazione nel musulmano in quanto tale. E per questo ho cercato di seguire la formazione del musulmano a partire dai cosiddetti cinque pilastri. Ovvero sia, se un musulmano si adegua, si conforma a questi cinque pilastri, è capace di uscirne fuori come un autentico testimone della verità, una persona della quale avere pienamente rispetto, una persona da prendere per mano, una persona con cui accompagnarsi per maturare e consumare nello stesso tempo insieme un percorso che storicamente sembra essere così malamente turbato da tutti questi disordini che si vanno realizzando all'interno dello scacchiere medio orientale, dove pullulano diverse schegge impazzite di condanna, alienazione del proprio pensiero, alienazione della propria tradizione, perché certamente il Daesh o l'ISIS, che poi sono degli acronimi dei quali non bisogna dimenticare lo spessore storico e religioso, perché Daesh sta a significare, almeno nella terminologia araba, ad-Dawla all'Islamiyya, all'Iraqiyya, al-Shamiyya, ovvero sia Stato Islamico dell'Iraq e della Grande Siria. Quindi si riappropria, per così dire, di una dimensione geografica che in un certo qual modo va ancora molto più al di là dell'attuale suddivisione degli stati arabi disegnati con una matita e una gomma immediatamente dopo lo smembramento dell'impero ottomano successivo al 1923, tanto da Francia quanto da Inghilterra. Da qui poi avremmo dovuto anche vedere un pochino lo Stato di Palestina, e invece c'è lo Stato della Palestina. E questa mancanza non è forse la causa di tante altre cose che si stanno verificando oggigiorno? Una dimensione o una ridimensione di questa denominazione Daesh la troviamo nell'acronimo ISIS, che è lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria attuale. E sappiamo molto bene quali sono le forze cieche che stanno in un certo qual modo mettendo in subbuglio, anzi cancellando, la fisionomia della Siria di una volta, e che sarà sicuramente destinata a uno smembramento. Non avremo più la Siria di una volta, come del resto non abbiamo nemmeno più il Libano, anteriore alla guerra civile del 1974-75, terminata poi dopo più di 20 anni. O semplicemente IS, ovvero sia Stato Islamico, con una connotazione geografica di estensione molto, molto, ma molto più estesa, perché Stato Islamico configura la conquista di tutto l'Egumene. Questo trova una giustificazione anche in una presa di posizione del profeta stesso, Muhammad, che nel 622, anno in cui lascia la Mecca per recarsi a Medina, ebbene, un giorno, uscendo dalla moschea di Medina, rivolgendosi ai suoi, disse: da oggi in poi non vi rivolgerete più alla Mecca. Non vi rivolgerete più a Gerusalemme quando pregate. Abbiamo la direzione, come si diceva ieri, una direzione che nello stesso tempo è orientamento e invocazione, orientamento e preghiera. Ebbene, vi rivolgerete non più a Gerusalemme, ma alla Mecca. Abbiamo la sostituzione di un asse di tradizione religiosa enormemente pesante, che ci fa pensare che in un primo momento sicuramente l'anima credente di Muhammad anelava più a Gerusalemme che ad altre città. E perché a Gerusalemme? Non era per caso un pagano Muhammad, così come ci è presentato? E se era un pagano, perché si orientava a Gerusalemme pregando? Sono tutti interrogativi che in un certo qual modo ci spronano, sotto un certo aspetto, ad affrontare o a studiare la figura di Muhammad sotto profili che purtroppo finora non abbiamo saputo o non abbiamo voluto intraprendere. Ebbene, uscendo dalla moschea, rivolgendosi ai suoi, disse: da oggi in poi tutto l'Ecumene sarà per voi una moschea. E quindi abbiamo già il preannunzio, per così dire, di un Islam destinato a impiantarsi su tutta la terra conosciuta, per cui iniziarono le prime scorrerie o le prime scaramucce o i primi moti di conquista che poi, successivamente alla morte di Muhammad avvenuta nel 632, a Medina prenderanno l'avvio e nel giro di pochi anni trascineranno o prenderanno il sopravvento su un impero bizantino, su un impero persiano e su tante altre realtà che fino allora sembravano inespugnabili, conquistando molta parte della terra. Noi possiamo constatare allora che nelle dinamiche che in un certo qual modo favoriscono il formarsi e l'emergere del musulmano in quanto tale, abbiamo una dinamica trasfigurante nella stessa professione di fede che è il primo pilastro dell'Islam. Sappiate che pilastro in arabo è rukn, con il suo plurale arkan. Il rukn è l'angolo nel quale si mette la cosiddetta pietra fondante, quella pietra stessa che il Cristo sa di dover mettere quando l'edificio deve essere costruito saldamente, perché i venti non possono poi prevalere contro di essi. Il pieno riconoscimento, la professione di fede pronunzia: professo che non vi è altra divinità all'infuori di Allah e che Muhammad è il suo messaggero. Notate che è una professione di fede densissima, perché mette, per così dire, alla considerazione del fedele due piani, l'uno trascendente, l'enunciato che la divinità assoluta, ovvero sia Allah, è una ed unica. Nello stesso tempo ci restituisce una dimensione terrena, che è per così dire il riflesso di questo supremo regno, uno ed unico, in una comunità che per natura diventerà una ed unica. Nella comunione di un solo capo, che è Muhammad, riconosciuto come inviato e non semplicemente un profeta, come traducono impropriamente alcuni quando presentano la traduzione della cosiddetta professione di fede. La giustificazione di questa giustapposizione tra la realtà divina, trascendente, e l'elezione di Muhammad come suo inviato troverebbe una giustificazione in un testo che noi conosciamo sotto il titolo di Libro della Scala, dove ci sono due momenti. Il primo di Muhammad che viene preso da Mecca e portato a Gerusalemme, e quindi il momento in cui Gerusalemme rientra nell'ambito dell'Islam come terza città più importante. Mecca è la città detta Mukarramah, ovvero sia resa particolarmente singolare da un effluvio di grazie e di benedizioni di Dio stesso. Quando Muhammad lascia la Mecca e si reca a Medina, Medina viene chiamata al-Madinatu al-Munawwara, ovvero sia la città illuminata. Si parlava di luce questa mattina, se ne è parlato in altri interventi dei giorni scorsi, la luce della fede che di per sé illumina, in quanto che Dio stesso è la luce. Questa pregnanza di significato, in cui per così dire la fede dal cuore dell'individuo stesso che la professa possa illuminare coloro con i quali egli si confronta o che incontra lungo la strada, la troviamo anche nei saluti quotidiani della comunità musulmana. Quanto di buon mattino un musulmano o una musulmana bussa alla porta del proprio vicino, viene aperta la porta e gli si dice: entra, poiché con la tua venuta ci hai illuminato. Ovvero sia, ci hai per così dire portato alla luce della tua stessa fede. E nell'illuminazione molte cose succedono, soprattutto cose positive. Ebbene, Muhammad, come secondo momento, dopo aver ricevuto per così dire l'investitura profetica da parte di Mosè, di Abramo, di Gesù, di Davide e di altri profeti nel Tempio di Gerusalemme, sulla roccia dove Abramo stava offrendo in olocausto a Dio il proprio figlio Isacco, sulla cima del Monte Moria che Davide aveva acquistato dal Gebuseo Ornan, viene elevato al cielo e attraversa sette cieli, accompagnato dall'Arcangelo Gabriele, e si sofferma in ogni cielo e nota qualcuno e chiede all'angelo: chi è? E l'Arcangelo lo prende per mano, lo porta al cospetto di queste persone e incontra per esempio Gesù e gli chiede: che cosa il Dio ti ha dato per averlo onorato e testimoniato in tutto l'arco della tua vita? Gesù gli risponde: mi ha dato come dono il Vangelo. Incontra Mosè e gli dice di aver ricevuto la Torah e così via. Salomone: mi ha dato la Hikmah, la sapienza. Quando poi va al cospetto del Signore, dopo essersi intrattenuto faccia a faccia con Dio, tornando a un atto di titubanza, di ansia, si rivolge a Dio di nuovo e gli dice: Signore, ho incontrato tanti tuoi amici ai quali hai dato qualcosa, a me che cosa dai? E sembra che Dio gli abbia risposto: a te do il privilegio che il tuo nome sia costantemente ricordato dopo il mio. E sappiamo molto bene che l'Islam è la religione dei nomi, sotto molti aspetti, mentre il cristianesimo è la religione dell'amore. Questo fatto di, o questo riconoscimento dell'elezione di Muhammad come messaggero o inviato di Dio trova poi la sua consacrazione ufficiale in un'altra testimonianza che il credente rende a più riprese nella maniera di manifestarsi come credente agli occhi di Dio stesso. Quando dice: ho accettato Allah come Signore, ho preso Muhammad come messaggero e l'Islam come religione. E abbiamo una triade che in un certo qual modo sostituisce quella che è stata la costante e tempestiva eliminazione del dogma trinitario. Dio come padrone assoluto, Muhammad come messaggero, l'Islam come religione. Il concetto trinitario, alcuni lo vedono enucleato in quella formula con la quale è introdotta ciascuna sura o capitolo del Corano, eccetto la nona, perché si pensa che molto probabilmente la nona sia la continuazione dell'ottava e così via, in cui si inizia con l'espressione Bismillahi Rahman Rahim, ovvero sia nel nome di Dio, il misericordioso, il misericorde. Ci sono degli atteggiamenti, degli atti del musulmano che in un certo qual modo amplificano, rendono pregnante questa sua testimonianza di fede attraverso le cosiddette preghiere. Le preghiere o le cosiddette invocazioni, in una delle quali si dice: professo che Muhammad è l'inviato di Dio. Chiedo perdono a Dio, all'infuori del quale non vi è altra divinità. Dio, il vivente, il sussistente. È molto sintomatico che molto spesso, subito dopo il nome di Dio, troviamo la formula al-hayy al-qayyum, ovvero sia il vivente e il sussistente, di cui sempre in relazione al cosiddetto sentimento religioso, ciò che appare molto più in relazione tra Dio e la propria creatura è il concetto di vita, perché Dio, essendo il vivente, ha dato la vita. Ovviamente poi possiamo percorrere dei campi di calco, di mutuazione con i testi sacri evangelici che sicuramente sono alla base di molti atteggiamenti del profeta stesso. La shahada, ovvero sia questa professione di fede, viene inculcata affinché non appena il musulmano o un bambino musulmano nasca, venga proprio accolto da questa stessa professione di fede, fatta ovviamente dai propri genitori, dal proprio padre in prima istanza, e non solo, ma venga anche poi ripetuta all'atto della morte e in tutte le azioni che durante la giornata caratterizzano le relazioni che intercorrono tra il credente e Dio stesso, tanto nella sfera individuale, quindi nella preghiera della solitudine, quanto nella sfera comunitaria o nei rapporti con i propri fratelli musulmani, soprattutto con l'augurio Assalamu alaikum, ovvero sia la pace sia con voi. E questa sembra la traduzione più normale, e invece è una traduzione per così dire errata, perché dal punto di vista semantico bisogna tradurre la pace sia su o sopra di te, dove il concetto di pace esprime appunto un altro dei 99 nomi essenziali di Dio stesso, che è chiamato la pace. Vi do la mia pace, non come gli altri io ve la do. Già ce lo diceva Cristo, o lo diceva Cristo stesso ai suoi apostoli. Io sono la pace. Il Cristo figlio di Dio stesso, immagine, icona perfetta del Padre, può dare la pace perché egli stesso sostanzialmente e fondamentalmente la pace. Il secondo cardine, o la seconda, e questo è il cosiddetto musulmano che si forma attraverso il riconoscimento della supremazia assoluta di Dio, che per lui non è mai l'altro, è qualche cosa con cui ha a che fare, con cui dialoga, con cui parla giornalmente. E questa è una delle caratteristiche che in certo senso mettono il musulmano su un piano di relazione con Dio abbastanza soddisfacente. La seconda categoria, o il secondo cosiddetto pilastro, è la preghiera. L'Islam è essenzialmente una comunità orante. La preghiera costituisce il cardine, il fondamento della fede e della religione. Vi ho già detto che tra fede e religione nell'Islam non c'è alcuna differenza. Il mu'min, ovvero sia colui che crede, è essenzialmente, strutturalmente un muslim, per il fatto stesso di esistere. E questo costituisce il cosiddetto principio identitario del musulmano, ovvero sia giustifica la coscienza che il musulmano ha come creatura di Dio stesso. Per cui, nell'ottica islamica, la natura stessa è una muslima, perché tutte le cose create da Dio sono create in un ordine perfetto. Non c'è peccato originale. Per questo non è configurabile nemmeno una storia della salvezza. Una salvazione all'interno, una soteriologia soprattutto. La soteriologia, voi sapete molto bene, che si attua, si concretizza nella persona del Cristo stesso. Il soter, il salvatore, Gesù, Yeshua, significa Dio o Yahweh salva. Ebbene, questa salvezza nell'Islam non si dà. Da che cosa si deve salvare il musulmano? Se nasce in una natura perfetta, in una natura sana, se non c'è peccato originale. Deve soltanto poi in seguito cercare di mantenersi coerente e fedele con i principi della propria religione senza contravvenire ad essi. Quindi abbiamo la cosiddetta poi casistica delle colpe o del peccato, ma non un peccato così portante, direi così traumatico, come quello che in un certo senso caratterizza la coscienza del cristiano. In una religione nella quale unicamente il credente o il fedele può rinnegare il Cristo, lo stesso Dio che gli ha dato la vita, non riconoscerlo quindi come proprio creatore, affidarsi alla materia, all'evoluzione di una materia. Oppure il credente che a un certo punto può uscire improvvisamente di casa, puntare il dito al cielo e maledire Dio. Questo può avvenire soltanto in quella religione nella quale effettivamente, nella propria infinita bontà, il Signore ci dà la facoltà di amarlo, ma di poterlo anche odiare, di accoglierlo, ma poterlo anche scacciare, tanto dalle nostre case, dalle nostre pareti, quando ci disfacciamo dei crocifissi, quando ci disfacciamo dei principi del nostro credere e della nostra fede, come anche dalle nostre coscienze. Il terzo pilastro è costituito dal digiuno. Un digiuno nel mese di Ramadan, un digiuno nel quale il musulmano si precipita, per così dire, per vivere ancora più intensamente questo suo cammino che ha intrapreso nel riconoscere Dio come uno ed unico, nel rapportarsi con Lui attraverso una preghiera quotidiana, scandita ben 5 volte al giorno, ma come quella canonica, irrorata poi successivamente da altre preghiere, da altre invocazioni, che trovano un larghissimo campo in molte composizioni di testi di edificazione o di devozione. Il digiuno è vissuto pure come una forma, per così dire, di testimonianza di qualche cosa che si fa per Dio stesso. È un qualche cosa che in un certo qual modo non riusciamo a comprendere bene se rapportato alla struttura sana, originaria della coscienza umana. Perché digiunare? Perché imporre alla carne, se la carne è per così dire creata sanamente, imporre alla carne un sacrificio? Strutturalmente. E vedremo che ancora nella cosiddetta mistica musulmana questo principio viene portato a conseguenze che trovano giustificazione soltanto se per esempio pensiamo ad una mutuazione dai cosiddetti monaci o anacoreti o eremiti dell'esperienza monastica palestinese oppure egiziana o anche siriana, perché sapete molto bene che ci sono 3 tipologie di monachesimo. Ebbene, il digiuno viene fatto in un solo mese dell'anno. Notate anche questo concetto, in un solo mese dell'anno, il Ramadan, che è considerato il mese benedetto per eccellenza, è un periodo in cui la creatura si avvicina maggiormente a Dio, consacrandogli queste astinzioni dal cibo, dal primo mattino fino alla sera. Alla sera poi, quando c'è la cosiddetta iftar o la chiusura o la cessazione del digiuno, si riprendono, per così dire, le forze per ricominciare il giorno successivo. Ma ci sono poi delle persone che vengono esonerate dal digiuno, i deboli, le puerpere, le donne che hanno bisogno di allattare i propri figli e così via, oppure il mendicante, oppure lo stesso guerriero che esce per combattere sulla via di Dio. Non apro la parentesi della cosiddetta guerra santa o del cosiddetto jihad, perché è una questione molto molto complessa nella sua duplice tipicità di guerra condotta contro le passioni oppure contro i disordini che potrebbero insorgere in una vita comunitaria, soprattutto quando ad aggredirci possa essere un altro, ma soprattutto quella guerra che si sostiene per maggiormente raggiungere uno spessore di giustizia agli occhi di Dio stesso. Il quarto pilastro è la zakà, ovvero sia il versamento della decima, che di tradizione giudaica si impone all'interno dell'Islam come una misura o come un qualcosa che debba direttamente contribuire alla stabilitas della comunità stessa, per cui viene soprattutto finalizzata al sostentamento del povero, del bisognoso, delle vedove, degli orfani. Oggigiorno è quella che in un certo qual modo sopperisce anche alla mancanza di guide all'interno di una famiglia successivamente alla cosiddetta scelta del martirio per la causa o sulla via di Dio, ripresa da molti musulmani autentici, perché non sarebbe questa la manifestazione di una fede autentica. E il quinto invece è il cosiddetto pellegrinaggio alla Mecca, ovvero sia il ritorno alla casa del proprio creatore, alla casa come dimora. Siamo partiti dall'attestazione della fede, procede nello spessore della preghiera, si intensifica, si corrobora nel digiuno, socialmente si sviluppa maggiormente nel senso della comunitas o di appartenenza alla umma, soprattutto nelle persone più bisognose di questa stessa umma, e come conclusione ritorna, per così dire, al Dio del principio. Per cui tutta la vita di questo musulmano è condotta in questo modo. Un musulmano che viene fuori con questa dimensione, per così dire, bonificata, in questa dimensione che lo fa creatura fedele ai dettati della propria religione, è degno di camminare alla mia destra o alla mia sinistra, davanti a me o dietro di me, lungo un comune cammino o percorso? O dobbiamo necessariamente ritenere, cosa che è del tutto ingiustificabile, anche come ritiene il Sommo Pontefice Francesco, che l'Islam debba essere considerato di per sé un qualche cosa di malefico, di terrorista, o che mortifica, per così dire, miliardi di persone che crescono con questa fede e credono in questo Dio? Ovviamente non dico ai posteri l'ardua sentenza, perché ciascuno di noi, se fedelmente nello spirito rosminiano si confronta con queste creature, ha tutti gli elementi per ritenere che l'Islam è fondamentalmente, non parlo assolutamente di quelle che potrebbero essere poi le maniere o i modi di testimoniarlo attraverso scelte molto spesso personalizzate al massimo, ma direi come sistema l'Islam è, per così dire, un sistema in sé e per sé sano.